esercizi spirituali sono dei tempi di preghiera che danno spazio alla parola di Dio, in ascolto della parola di Dio, ma poi il contesto che Sant'Ignazio ci tiene a costruire e garantire in tutti i modi favorisce la percezione di quello che si muove nell'animo umano quando siamo in ascolto della parola di Dio, perché Sant'Ignazio è convinto che qualcosa si muove, deve muoversi. Prima o poi, necessariamente qualcosa si muove, magari un sentimento di noia, uno sbuffo di rabbia, ma qualcosa deve avvenire. Ecco, e allora questa attenzione a quel che Sant'Ignazio chiama movimento interiore, i movimenti che si producono nell'anima, è determinante nel lavoro degli esercizi spirituali. Per questo poi Sant'Ignazio, per aiutarci, mette in appendice al libretto una prima serie di regole, come dice lui, per sentire e conoscere in qualche modo le varie emozioni che si producono nell'anima, le buone per accoglierle, le cattive per respingerle, ma poi c'è anche una seconda serie, dunque due serie di regole, indicazioni non tassative, non normative, indicazioni che ci aiutano a regolarci. Perché? Perché la posizione nella quale ci troviamo in ascolto della parola di Dio ci consente di verificare in modo più diretto quello che comunque sempre avviene, perché noi sempre siamo alle prese con questi movimenti interiori dove lo Spirito Santo di Dio opera, e altri spiriti, altri desideri, altri slanci, altre ipotesi, altre per rifarci alla nostra parabola, altri accampamenti ci intercettano con i loro programmi. Il fatto sta che questo lavoro di discernimento interiore ci tiene impegnati, ma in un contesto di preghiera, non in un contesto di ricerca teorica. In altra sede questo può anche avere senso, ma non negli esercizi spirituali. Il fatto sta che la lettura dei numeri da 313 a seguire, una prima serie, poi una seconda serie, 14 regole più altre 8, ci aiuta molto. In altre occasioni con alcuni di voi abbiamo già anche più di una volta svolto questo piccolo lavoro di lettura, di interpretazione, ma intanto questa sera io vorrei ritornare a una constatazione che pur essa, per come Sant'Ignazio concepisce e vuole condividere con noi l'esperienza della preghiera, è pressoché inevitabile constatazione che riguarda quello che lì per lì possiamo quasi considerare come lo svolgimento naturale, per dirla con un aggettivo improprio perché siamo in un contesto dove tutto è soprannaturale, ma lo svolgimento naturale di un tempo di preghiera che dal momento dell'ascolto, l'assimilazione, la parola che man mano prende dimora in noi, suscita delle reazioni, dei movimenti, magari invece ci trova in una condizione di deserto, di piatto totale, ma anche questa è una maniera di reagire all'impatto con la parola di Dio. Fatto sta che in modo pressoché naturale un esercizio di preghiera tende a svilupparsi verso un colloquio, lo chiama Sant'Ignazio, una conversazione a tu per tu, colloquio, e praticamente in ogni esercizio Sant'Ignazio ci indica questa evoluzione del percorso, dove la relazione a tu per tu, colloquiale, è testimonianza di una confidenza, di una intimità, di un contatto vissuto alla maniera di una familiarità senza incertezze e senza ombre, a tu per tu. E vedete, qui, adesso diamo uno sguardo ad alcuni numeri degli esercizi spirituali, ma dove Sant'Ignazio per l'appunto fin dal primo esercizio della prima settimana subito imposta l'esercizio in vista di un colloquio. Altro è il momento della nostra ricerca nel quale si chiariscono le idee o i concetti o si assorbe il contenuto di una pagina biblica che comporta tante notizie e tante conoscenze collaterali, ma è il momento del colloquio, sì. E vedete, prima di dare uno sguardo rapidissimo a quei numeri che a partire dal primo esercizio della prima settimana sollecitano a entrare in questa dimensione colloquiale, vorrei dare uno sguardo, da un po' di tempo mi capita di ritornare in un'occasione analoga a questa alla annotazione terza, numero 3 degli esercizi spirituali. Già sappiamo, per altra via, vi ricordavo anche ieri sera, i primi 20 numeri del Cittadino sono 20 annotazioni, raccomandazioni introduttive rivolte a quelli che fanno gli esercizi spirituali e quelli che danno gli esercizi spirituali. Bene, e qui adesso, prima annotazione, cosa intendo per esercizio spirituale, seconda annotazione, quello che è importante sentire e gustare internamente, questa raccomandazione che conclude il numero 2, la notazione precedente alla nostra, sta qui sotto i nostri occhi, sentire e gustare internamente, questo è quello che conta, per questo facciamo il spirituale, non per imparare tante cose nuove, anche se poi naturalmente ne dovremmo venire fuori in un modo o nell'altro un poco più arricchiti, ma questo anche perché le focacce ragusane ecco, ne vengo fuori un po' più, come dire, documentato rispetto a quelli che sono i valori della civiltà umana, ecco, le focacce ragusane, va bene, quindi un po' più arricchito ne veniamo fuori, ma quello che conta è sentire e gustare internamente, sentire e gustare, qui c'è tutto Sant'Ignazio, sapete, sentire e gustare internamente, da questo dipende poi lo slancio che sostiene il cammino della nostra vita e rende fruttuoso qualunque nostro impegno in una dimensione evangelica. E dunque annotazione terza, E dice così: siccome in tutti gli esercizi spirituali che seguono ci serviamo degli atti dell'intelligenza per ragionare e di quelli della volontà per muovere gli affetti, c'è l'intelletto per ragionare, c'è la nostra razionalità, certamente, non ci abbiamo mica rinunciato e ce la portiamo sempre appresso, e giustamente e opportunamente, e poi gli atti della volontà per muovere gli affetti, la volontà, e questo complesso di movimenti affettivi per Sant'Ignazio, già lo sappiamo bene, è importantissimo, perché la nostra affettività è determinante in tutte le relazioni, e quindi quel confronto con gli affetti disordinati di cui leggevamo fin da ieri sera è il tema che sempre si ripropone, e per questo quel discernimento all'interno dei vari movimenti che si producono nell'anima e così via. Voi adesso non dite che pensavamo che fosse una passeggiata un po' più comoda, perché invece ecco qui adesso sembra che dobbiamo fare chissà quali contorcimenti e chissà quali strazianti macine ci devono scritolare l'anima. No. Però sono gli affetti, certo, è la volontà che muove gli affetti, sì. E vedete che proprio in questa dimensione affettiva si inserisce anche quella proiezione che è naturalmente interna a ogni esercizio di preghiera verso il colloquio. Il colloquio è una manifestazione eminente di questa modalità affettiva di relazionamento con il Signore, non c'è dubbio. Poi è anche vero che il super teologo che ragiona sulle cose grandi di Dio, e per quanto possa essere uno speculativo che spacca il capello delle sentenze, personaggio che in un modo o nell'altro, e qualche volta in maniera anche molto sensibile, è coinvolto in una tensione affettiva verso il mistero di cui sta chiacchierando, su cui sta ragionando, su cui sta disputando. Sì, ma intanto vede questa tensione affettiva. Questa tensione affettiva ci porta al colloquio. Manifestazione, direi quasi immediata, di una affettività che cerca un suo linguaggio. Il linguaggio dell'affettività, che magari è un linguaggio silenzioso, non è un linguaggio che ha più bisogno di tante chiacchiere, di tanti ragionamenti, di tanti chiarimenti, è un linguaggio che può essere muto, magari c'è bisogno di un gesto, ma forse uno sguardo. L'affettività, per entrare in modo sempre più sincero e edificante in quella relazione a tu per tu, per dire tu, e qualche volta non c'è nient'altro da aggiungere, è tu. Poi ci possiamo mettere dentro 100 nomi come i musulmani, ci possiamo mettere dentro il nome del Signore ripetuto ad ogni respiro, tu, e il tu può diventare un colloquio anche con qualche slancio, fervore in rapporto a qualche messaggio che ci si scambia in casi del genere, per quanto appunto poi possa essere tutto ricondotto a una dimensione di silenzio. L'affettività. E l'affettività, vedete, dice Sant'Ignazio, qui, avvertiamo che negli atti della volontà, quando parliamo vocalmente o mentalmente con Dio nostro Signore e con i Suoi Santi, si richiede da parte nostra maggiore reverenza di quando ci serviamo dell'intelligenza per capire. Cosa sta dicendo Sant'Ignazio? Quando parla Sant'Ignazio sembra di non capire niente. Perché dice delle cose troppo semplici, che allora gli intellettuali come siamo noi non le capiscono. E quindi dice delle cose troppo semplici, delle cose troppo vere. E allora, vedete, dice che quando parliamo vocalmente o mentalmente con Dio nostro Signore, con i Suoi Santi, si richiede da parte nostra maggiore reverenza di quando ci serviamo dell'intelligenza per capire. Poco fa dicevo, ecco, l'affettività va verso il colloquio è espressione di confidenza, di intimità, di trasparenza, di immediatezza. E Sant'Ignazio dice che, lui ci sollecita ad andare in quella direzione, che questa relazione affettiva con il mistero non è la... sperimentare come quasi una banalizzazione del mistero, della trascendenza, della infinita, inesauribile ricchezza, grandezza, bellezza del Dio vivente, perché quando noi siamo mossi nell'affettività, maggiore reverenza. Quell'incontro affettivo non banalizza la relazione con il mistero, anzi, nella relazione affettiva, così come man mano si è andata costruendo, purificando, elaborando, intensificando, diventando respiro vitale, in quella tensione affettiva, vedete, Sant'Ignazio vede l'espressione sempre più autentica e matura di un atto di adorazione. Adorazione. E questo, per come le cose le ridico io adesso a mio modo, vedete, questo significa che c'è qualcosa che forse penso io, quindi io parlo di cose mie, allora voi subite. Quando noi ragioniamo su una relazione adorante con il mistero di Dio, è una relazione che si prostra dinanzi alla distanza, all'infinita trascendenza del Dio vivente, adorazione. E Sant'Ignazio qui sta dicendo che l'adorazione appartiene al linguaggio dell'affettività. Quel linguaggio che è formulato secondo i criteri colloquiali dell'intimità, dell'immediatezza, della vicinanza, ed ecco, vedete, il mistero del Dio vivente sta proprio in questo venirci incontro da parte sua che ci consente di colloquiare con lui a tu per tu, e questo colloquiare con lui a tu per tu non rimuove e esaurisce, cancella, banalizza il suo mistero, lo adora. Salmo 113 dell'altra sera diceva: colui che siede nell'alto è colui che si china. E quando si china non è che ha cominciato a essere l'altissimo. È proprio in questo modo di chinarsi che dimostra di essere l'altissimo. E nel momento in cui noi colloquiamo a tu per tu, noi non abbiamo a che fare con pupazzo che ci diverte e allora lo teniamo stretto come fanno i bambini per andare a dormire. Il colloquio a tu per tu, vedete, proprio laddove la confidenza è così dichiarata, l'intimità è così semplice, il rapporto è così totalizzante, ci pone in adorazione del mistero. Maggiore reverenza di quando ci serviamo dell'intelligenza per capire. Maggiore reverenza di quando usiamo l'intelligenza per capire. Per cui, vedete che qui, mi sbrigo, già fin dal primo esercizio della prima settimana, numero 53, Sant'Ignazio dice: colloquio, numero 53, immaginando Cristo nostro Signore davanti a me posto in croce, fare un colloquio, come da creatore venuto a farsi uomo, da vita eterna, morte temporale, così a morire per i miei peccati. Puoi guardare me stesso e quel che segue. Ecco, l'innocente che è stato rifiutato, che anch'io ho contribuito a rifiutare, l'innocente che ha fatto del rifiuto che subisce da me un atto d'amore che mi precede, che mi attende, che mi accompagna, che mi avvolge, che mi chiama a tu per tu. Il mio essere alle prese con l'evidenza di un fallimento, in un modo o nell'altro, piccolo o grande che sia, che coinvolge una generazione o che coinvolge tutta un'epoca storica, ecco, mi trovo coinvolto in una relazione a tu per tu dove essere squalificato non mi espelle, ma mi accoglie. Essere squalificato e essere accolto. Primo colloquio. Il secondo esercizio si conclude con un colloquio, qui numero 60 dice: esclamazione di ammirazione, con grande affetto, passando in rassegna tutte le creature, come mi ha lasciato in vita e conservato in esse, come tutto è gratuito, e come il fatto che io ci sia ancora, che sia qui, e tutto è gratuito, gli angeli, che sono la spada della giustizia divina, mi hanno sopportato, custodito, pregato per i santi, come hanno continuato a intercedere e pregare per me, anche San Roberto Bellarmino, figuratevi un po', e i cieli, il sole, la luna, le stelle, gli elementi, i frutti, gli uccelli, i pesci, gli animali, la terra, come non si è aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni perché io soffro, e terminare con un colloquio di misericordia, ragionando e ringraziando Dio nostro Signore perché mi ha dato vita sino ad ora, proponendo di emendarmi con la sua grazia per l'avvenire. Vedete questo tuffo che ci immerge nella misericordia di Dio, non banalizza in nessun modo, anzi adora, Adora. La novità piena e definitiva che riguarda il mistero che mi è venuto incontro e che trasforma la mia condizione impresentabile in un titolo valido per essere accolto da Lui. E vedete che nel cuore della prima settimana degli esercizi spirituali, quello che qui è il terzo esercizio, è tutto un colloquio. E il colloquio, altre volte con alcuni di voi già ne parlavamo, è triplice nei momenti più solenni degli esercizi spirituali. Sant'Ignazio ci suggerisce un triplice colloquio, sempre più complicato, acrobazie su acrobazie, chissà dove vuole arrivare. La Madonna, il Figlio, il Padre. E dice, primo colloquio, Nostra Signora, Madonna, perché mi ottenga grazia. Nel colloquio chiedo grazia dal suo Figlio e Signore per tre cose. La prima, perché senta interna conoscenza dei miei peccati e li abolisca, perché io non sono in grado di archiviare, organizzare, registrare, determinare, identificare i miei peccati. Grazia che chiedo, e la chiedo nel contesto di quel colloquio. E chiedo grazia perché senta interna conoscenza dei miei peccati, non è una conoscenza autobiografica, questa, o introspettiva, conoscenza autobiografica, quella vale per come dire, i biografi. Quando qualcuno scriverà la mia biografia, allora io gli preparo i documenti, no? Ci sono quelli che preparano l'opera postuma in vita, sono anche curiosi, hanno già preparato tutto, hanno già dato informazioni. Una volta è venuto da me una signora che aveva avuto un incarico da un personaggio che poi doveva morire, e prima di morire ha detto: guarda, per scrivere la mia vita chiedi a quelli, perché io ho studiato in un certo posto, allora lì vedi, forse hanno delle notizie sui miei professori. Beh, insomma, uno prima di morire incarichi, non so, di scrivere la sua vita, ma insomma, è cosa un po' curiosa. Bene, scemenza, poi vi racconterò altre quattro volte, ma è la che io sento interna conoscenza dei miei peccati, primo. Secondo, che grazia perché senta il disordine delle mie operazioni e perché aborrendolo mi corregga e mi riordini. Come vedete qui, rispondo a quel disordine di cui parlavamo ieri sera, che io chiedo di sentire interamente, non tanto di avere chiarimenti di ordine teorico, che pure sono utili, mi aiutano, altro che ci mancherebbe, no, certo, ma che io senta interna conoscenza del mio disordine e del disordine che è nel mondo, del disordine di quell'imbroglio per cui l'iniquità diventa un valore, per cui la corruzione diventa un obbligo, per cui la cattiveria diventa un dovere, per cui viene istituzionalizzata la prepotenza, la violenza, l'ingiustizia. Ma questo, vedete, non per andare a gridare in piazza alla maniera di un comiziante, ma è sentimento interno, sentire questo disordine nelle mie operazioni. Vedete che là dove la parabola ci sta illustrando una certa vicenda, lì noi partecipiamo di quella vicenda in quanto riceviamo questa grazia. E questa grazia nel colloquio, e nel colloquio a tu per tu noi chiediamo alla Madonna, chiederemo al Figlio, chiediamo al Padre, conoscenza interna del mio disordine. E quindi una terza grazia, chiedere conoscenza del mondo, la mondanità, perché aborrendolo allontani da me le cose mondane e vane, lui dice una Maria e questo e quell'altro. E dunque, conoscenza interna. Questa conoscenza interna è il nostro Sant'Ignazio poi la richiama in tutti i momenti strategici del cammino. E facciamo gli esercizi spirituali proprio per dare spazio a questi movimenti interni, per essere soccorsi in questa conoscenza interna, in questo discernimento, laddove man mano che siamo aiutati a colloquiare a te per tu, ci troviamo sempre più liberi per adorare il mistero di Dio. E ed essere così. In grado di rintracciare il percorso della nostra vocazione alla vita e di ristabilire l'orientamento di essa. Nella adorazione di Dio noi impariamo a vivere.